Adesso entriamo nel vivo della questione, ponendoci una domanda fondamentale, una domanda che ci accompagnerà per i prossimi incontri, che cos'è l'apocalittica? Che cos'è l'apocalittica? Allora, noi proveremo a dare una risposta a questa domanda in via generale, però vi renderete conto di volta in volta, quando andremo ad analizzare da vicino i testi che ci saranno proposti successivamente, che vi invito a leggere prima, no, dell'incontro, se potete. Esatto, vi invito a leggere il libro di Daniele nella sua totalità, fino al capitolo 12 in particolare, ma basta anche fino al capitolo 7, se proprio non ce la facciamo fino al 12. Perché? Perché solo leggendo i testi noi potremo capire da vicino che cos'è questa apocalittica. Allora, l'apocalittica è un genere letterario. Che cosa significa? Significa che l'apocalittica è uno schema fisso intorno al quale si costruisce un testo. Abbiamo detto come la lettera, no? La lettera è un genere letterario, deve avere delle caratteristiche proprie una lettera per essere una lettera. Se io scrivo un romanzo non è una lettera, sono due generi diversi. Se io scrivo un racconto, il racconto non è un romanzo, perché? Perché ha delle sue caratteristiche, è più breve, eccetera. Se io scrivo una poesia non è né un racconto, né un romanzo, né una lettera. Quindi è un genere letterario a parte. Ora, l'apocalittica è un genere narrativo, quindi non è poesia, è un genere narrativo, una narrazione, che ha delle caratteristiche particolari. Innanzitutto partiamo proprio dal termine, voi non dovete fare confusione tra apocalisse e apocalittica. L'apocalisse è un libro particolare, quindi è il libro attribuito all'Evangelista Giovanni, o ci sono altre apocalissi attribuite ad altri personaggi, c'è l'apocalisse di Isaia, ci sono vari testi che non sono contenuti nella Bibbia, quindi apocalisse è un libro, l'apocalittica è un genere al quale appartengono le apocalissi anche. Ora, il libro di Daniele viene classificato come un testo apocalittico. Quali sono le caratteristiche di un testo per essere definito apocalittico? Allora, non vi preoccupate, è veramente semplicissimo, le cose vengono complicate perché la gente non le capisca, quello è il problema. Allora, un applauso.
Ho visto per fare una sottolineatura importante, perché ci capita e ce lo prendiamo, davvero è provvidenziale la presenza di Luigi, perché è oggetto del suo dottorato di ricerca che noi ci auguriamo che possa completare nel 2015. Quindi vuol dire che c'è un esame, lui correggerà, del decimo anno, e quindi la ricerca, penso che adesso, poiché si tratta dell'Istituto Biblico, è la più avanzata in ordine cronologico, perché se c'è una tesi di dottorato di ricerca nel campo del libro di Daniele, è lì. Trattandosi dell'Istituto Biblico, vuol dire che in ordine cronologico, poi diremo anche in ordine di sostanza e di approfondimento e di novità, è l'ultimo lavoro a cui lui si sta dedicando da diversi anni, e quindi noi ci auguriamo, e ti facciamo pure l'augurio, che nel 2015 possa arrivare. Se avvenisse nel 2015, ma anche nel 2016, si tratta dei più giovani, ecco, ricercatori in campo biblico per età. Dal punto di vista cronologico certamente è un primato, poi il resto lo vedremo.
Ringrazio Gennaro per questo elogio, è tutto molto più ridimensionato di quanto non sembri in realtà. Allora, le caratteristiche dell'apocalittica sono estremamente semplici. Che cos'è che fa un libro, un testo apocalittico? sono le immagini che questo testo propone. Ora, se io per esempio vi devo raccontare un fatto, no? E ve lo devo raccontare con il genere del racconto, della narrazione in senso semplice, io vi dico, ieri sono andato qua, ho fatto questo, quest'altro, secondo un ordine scandito preciso. L'apocalittica non si esprime secondo questo canone. Per esprimere un fatto, la letteratura apocalittica propone un'immagine. Un'immagine. Allora, è come se io vi prendessi un quadro, ve lo metto davanti, e voi siete chiamati ad interpretare tutto quello che c'è dietro a questo quadro. Ora, qual è la differenza tra il genere apocalittico e gli altri generi in generale? Mentre gli altri generi letterari procedono, parola difficile, per giusta posizione, cioè significa mettendo una cosa dietro l'altra in maniera sequenziale, l'apocalittica procede per sovrapposizione, cioè significa che prende diverse immagini e le sovrappone l'una all'altra. Se voi prendete dei fogli lucidi, no? I lucidi, e disegnate su un lucido un cavallo, poi su un altro lucido un cane, su un altro lucido un gatto, su un altro lucido un serpente, poi li mettete sovrapposti l'uno all'altro e alzate, quella immagine è un'immagine incomprensibile alla fine. L'apocalittica fa esattamente questo processo, prende diverse immagini, le sovrappone l'una all'altra e propone un'immagine sintetica che quando uno la vede dice ma che è? Tipo Draghi con 10 teste, scusate, 7 teste e 10 corna, che uno non sa come deve distribuire le corna sulle teste. Mi trovavo, sarebbe più giusto 14 corna, almeno 2 per testa, invece va 10 corna, vedete. Evidentemente le corna significano qualcosa e vengono sovrapposte all'immagine del drago con le 7 teste, per cui si ottiene, a questo poi viene sovrapposta all'immagine dei vegliardi, si sovrappongono diverse immagini, per questo l'Apocalisse di Giovanni è così difficile da leggere tante volte. C'è la donna, c'è il deserto, il dolore del parto, le stelle, la luna, ci sono tanti elementi che vengono sovrapposti che danno un'immagine sintetica che uno o non capisce o la interpreta come la Vergine Maria. Due sono le soluzioni possibili, no? La Chiesa Ortodossa su questo non ha dubbi, perché nella Chiesa Ortodossa è un dogma di fede il fatto che Maria abbia concepito e partorito Gesù senza i dolori del parto, quindi per loro questa è una fede certa, per cui la donna dell'Apocalisse non può essere la Vergine Maria, perché Maria non ha partorito con i dolori del parto e dunque quella è un'immagine della Chiesa. Ci arrivano per un'altra via, ma il senso effettivamente è quello, perché la donna dell'Apocalisse non rappresenta la Madonna quanto piuttosto la Chiesa, no? Che genera i propri figli nel dolore, nel deserto, il deserto è il luogo della parola, eccetera. Quindi dicevamo, c'è questo tipo di costruzione delle immagini, noi prendiamo più immagini, le accavalliamo fino ad ottenere un'immagine risultante, un'immagine finale, incomprensibile se non viene interpretata. Quindi qual è la prima caratteristica dell'apocalittica? L'apocalittica è un genere letterario che deve essere sempre... Questo vale per tutti i generi letterari, vale per la Bibbia in generale, ma per l'Apocalittica ancora di più, sempre interpretato. Non posso mai leggere le immagini apocalittiche come immagini reali, perché la letteratura apocalittica non si sviluppa in questa dimensione. Altrimenti leggo i 144.000 dell'Apocalisse come i salvati, no? Della fine dei tempi. così come hanno fatto fino a poco fa i nostri fratelli testimoni di Geova, adesso si stanno un po' ridimensionando, perché su questo punto lo stanno interpretando, perché loro sono più di 144.000 oggi, e quindi ci sono delle liti interne, no? Su chi si salverà. Quindi è necessario interpretare questo dato. La...
Ma secondo i testimoni di Geova c'è un'interpretazione, cioè nel senso... 144.000,
esatto, questa è un'interpretazione più, esatto, questa è un'interpretazione più recente, post 1914, no, quando c'è stata la prima venuta del Cristo in forma invisibile, in forma invisibile. Non l'abbiamo visto, ma c'è, è venuto, è giusto, è invisibile, non mi voglio soffermare, come Cristo che appare nelle nuove Indie, no? I mormoni, Cristo dopo l'assunzione, dopo l'ascensione sarebbe apparso in America, agli nativi americani. Allora, questo è quando, vedete, importante l'interpretazione storica dei testi, perché altrimenti veramente si può dire qualsiasi cosa e tutto il contrario di tutto. Ora, non lo so se Cristo sia apparso in America, quindi questo me lo lascio come dato da provare storicamente. Mi chiedo perché non sia apparso in India o in Russia. Ah, più, invece no, più là, sì, in America non ci poteva arrivare per altre forze. In Polinesia, alle Fiji, sarebbe stato anche più bello, no, come apparizione. Allora, quindi, dicevamo, l'apocalittica costruisce delle immagini per sovrapposizione, si sovrappongono più immagini fino ad ottenere un'immagine finale che è incomprensibile. Una caratteristica del genere apocalittico è questa, che è presente in tutti i testi dell'apocalittica. Colui che riceve la visione, non è capace di interpretare la visione da solo, ma ha bisogno di qualcuno dall'alto che lo aiuti ad interpretare la visione. L'interprete non interpreta da solo la visione, ma ha bisogno di un aiuto dall'alto, un messaggero. Giovanni l'Evangelista, Giovanni Apostolo, nel libro dell'Apocalisse, si rivolge sempre a qualcuno chiedendo ma cosa sta succedendo ad uno dei vegliardi, no? Gesù lo chiede, Giovanni, in una delle immagini, chi è questo agnello? E il vegliardo glielo spiega. Perché tutta questa complicazione nello sviluppo del testo apocalittico? Perché il testo apocalittico deve essere un testo così difficile? Un'immagine che necessita di un interprete. L'interprete non è capace di interpretarla da solo, ma ha bisogno sempre di un aiuto divino per interpretare questa immagine. Tutto questo nasce in un contesto di persecuzione. L'apocalittica è il genere letterario proprio delle persecuzioni. Perché? Perché gli esterni non dovevano capire quello che questi libri contenevano. I non addetti ai lavori, pur trovando questi testi, non erano in grado di interpretarli nella maniera opportuna. Perché questi testi erano difficili da interpretare anche per gli ebrei stessi. Avevano bisogno di qualcuno che glieli interpretasse. Il libro di Daniele in questo senso è proprio esemplare. Abbiamo delle parti apocalittiche anche in altri testi della Bibbia, certo, il libro di Ezechiele è fortemente apocalittico, soprattutto nell'ultima parte, no? Nelle visioni dei profeti, molte visioni dei profeti, profeti che vedono animali, bestie e quant'altro. Queste immagini, quando vedete, leggete la Bibbia e vedete delle immagini che vi risultano essere composite, leoni alati con piedi di uomo e teste di donna, e non si capisce bene come costruirla questa immagine, questo tipo di immaginario è tipicamente apocalittico, non vi potete sbagliare. E dite, ma da dove le hanno inventate queste bestie? Non le hanno inventate, hanno semplicemente preso vari simboli, li hanno accumulati tutti insieme in una sola immagine e poi bisogna sciogliere l'immagine ed interpretare le varie parti. L'interprete è un personaggio fondamentale. Il genere apocalittico non può fare a meno di questo personaggio. di qualcuno che interpreti la volontà di Dio nel contesto in cui si trova. Perché questo è fondamentale? Perché l'interprete è il depositario di un cifrario. Vedete, per quanto ci potremmo spendere, no? Quanti lavori possiamo scrivere, quanti ne volete voi, ne possiamo scrivere sul genere apocalittico, non saremo mai, nessuno potrà dire io ho la verità in tasca su questo genere, per un semplice motivo, perché l'interprete è morto. Quei testi erano scritti e accanto al testo ci voleva un interprete, qualcuno che leggesse il testo e lo interpretasse. Visto che questo interprete ormai è perduto, l'apocalittica in parte è perduta. I testi apocalittici in parte non sono interpretati. Anche l'Apocalisse di Giovanni è uno dei testi più oscuri, proprio per questo motivo, al di là di tutte le sciocchezze millenariste che vogliamo, l'Apocalisse di Giovanni è difficile da interpretare, perché il cifrario che viene utilizzato nell'Apocalisse di Giovanni, immaginate un po' i tempi di guerra, quando c'erano queste apparecchiature per scrivere messaggi in codice, no? Che bisognava interpretare dall'altro lato, l'Apocalittica è esattamente così. C'era qualcuno che scriveva un messaggio in codice che non poteva essere compreso dagli altri. No, no, è perché se loro avessero scritto un cifrario, poi è la stessa cosa. Se tu mi fai il libro in codice e poi mi scrivi un vocabolario, è problematico, no? Evidentemente questo cifrario è stato un po' tramandato dalla tradizione, quindi alcune parti sono ricostruibili partendo dalla tradizione, però altre parti no, altre parti restano in ogni caso oscure. Ora, un altro aspetto dell'Apocalisse, quindi è chiaro, immagine per sovrapposizione, più immagini si mescolano insieme tipo in un calderone, ottengo un'immagine di fondo che è difficile da interpretare, per questo ci vuole un interprete. L'altro aspetto tipico dell'apocalittica sono le battaglie cosmiche. Nei testi apocalittici si trovano sempre queste battaglie cosmiche tra il cielo e la terra. È un immaginario tipico dell'apocalittica. Perché questo? Perché l'apocalittica si sviluppa sempre in un contesto di persecuzione. Quindi la speranza è che, visto che noi non siamo in grado di combattere il potere terreno perché questo re pagano è troppo forte e ci sta distruggendo, è che qualcuno dal cielo si mobiliti e metta a tacere questo sovrano. Quindi l'idea della battaglia cosmica è fondamentale perché ci si aspetta un intervento di forze superne all'interno della storia, di forze che vengono dall'alto all'interno della storia. Quindi questo è un altro aspetto essenziale del genere apocalittico. Un altro tipo di caratteristica del genere apocalittico è il fatto che colui che scrive il testo, e questo vale un po' per tutti i generi in realtà, mette parte della sua storia personale, ma in questo caso lo fa in maniera molto esplicita. Il genere apocalittico spesso presenta la prima persona narrativa. Io ho visto, io ho detto, io ho raccontato. Se voi prendete il libro dell'Apocalisse di Giovanni e io vidi, là tutta la narrazione in prima persona. L'aspetto della prima persona è fondamentale perché si vuole chiarire che quel testo è stato scritto in quel momento ed è stato scritto per te in quel contesto di persecuzione. I libri apocalittici servono per uno scopo principale, a dare coraggio a coloro che si trovano nel contesto della persecuzione. Non temere perché alla fine ci sarà un riscatto. E già l'abbiamo detto che la persecuzione è l'aspetto più tragico, no, della storia sia del cristianesimo che dell'ebraismo che di tutte le religioni che hanno sperimentato la persecuzione. Perché? Perché la persecuzione è l'impossibilità di poter esprimere il proprio credo, ma soprattutto è la profonda delusione in relazione al fatto che il nostro Dio non ci salva dalle mani dell'aguzzino. Quindi la persecuzione è sempre legata in parte ad un senso di delusione o di sconforto, perché nell'afflizione ci si aspetta che Dio ci liberi almeno all'ultimo momento, poco prima di morire. Quindi l'apocalittica è un genere che si sviluppa come genere di speranza, ma una speranza reale, non una speranza astratta in qualche modo. A proposito dei cifrari, no? Voi probabilmente l'avete letto più volte in più testi, quindi non vi sto dicendo una novità. Se voi prendete sempre l'Apocalisse di Giovanni, che noi affrontiamo questi incontri, se noi prendiamo l'Apocalisse di Giovanni, c'è il famoso numero 666. Qualcuno di voi saprà? Dite. Cosa? È il diavolo, ecco. Allora, vedete, l'anticristo. Allora, il numero 666, vedete, che è stato oggetto di tanto studio, poi varie assurdità che poi ne sono nate, le bestie di Satana, il satanismo e quant'altro, tutti si sono basati sul numero della bestia, no? La bestia. Ecco, il numero 666, voi sapete, allora, i numeri arabi sono stati introdotti piuttosto di recente, voglio dire, quindi prima dell'avvento dei numeri arabi, che sono i numeri che noi utilizziamo, chiaramente non sono proprio i numeri arabi, sono dei numeri arabi modificati, quelli che noi utilizziamo ad oggi, le civiltà del passato invece dei numeri utilizzavano le lettere, così come i greci, anche gli ebrei, utilizzavano le lettere per indicare i numeri. Quindi A è uguale, non c'è A, sto facendo un esempio con l'italiano, A1, B è 2, C è 3, eccetera. Per il greco era la stessa cosa, per l'ebraico è la stessa identica cosa. Ora, il nome Nerone in ebraico, se lo scrivo con le lettere ebraiche, scrivo Nero, Nero, come il nome in latino Nero, se sommo le lettere del nome di Nerone ottengo la cifra 666. Quindi il numero 666 è uguale alla somma delle lettere che servono per comporre il nome Nerone in ebraico. Quindi vedete, l'apocalittica si basa su un cifrario segreto. Se io non interpreto l'apocalittica ottengo delle assurdità, del tipo attribuisco valori magici a cose che invece hanno valore storico. Qual è lo scopo dell'apocalittica? Cosa fa l'apocalittica? L'apocalittica, abbiamo detto che ci propone delle immagini, ma immagini di che cosa? L'apocalittica da dove le prende queste immagini? Da dove se lo sono inventato questo drago a 7 teste, 10 corna, 20 gambe, eccetera? Da dove le prendono queste immagini? Sono pure invenzione, se le inventano? No. Le immagini dell'apocalittica sono immagini che l'autore prende dal suo contesto storico. Allora, io prendo la storia che sto vivendo e la traduco in immagine. È un lavoro di tipo cinematografico, l'apocalittica. Prendo la storia che sto vivendo, la traduco in immagini sintetiche, comprensibili soltanto ad un uditorio ristretto, in modo tale che queste immagini si possano diffondere a tutti coloro che vivano quella stessa condizione, è la condizione della persecuzione. Quindi apocalittica è traduzione della storia in immagini. Queste immagini come sono? Sono immagini non giustapposte ma sovrapposte. Un'immagine sintetica che è il risultato della sovrapposizione di più immagini, accavallamento. Immaginate sempre, dovete sempre aver presente questa idea dei lucidi che vi ho detto, no? Prendete più immagini, le sovrapponete, alla fine ottenete un'immagine che se non scomposta è incomprensibile. C'è sempre questo interprete, quindi qualcuno che deve interpretare, che è depositario di un cifrario, ma non gli basta, perché la visione deve essere sempre mediata anche da un messaggero che viene dall'alto. Vedete, nel libro di Daniele c'è un piccolo particolare, nei primi capitoli, capitoli da 1 a 6, è Daniele stesso ad interpretare le visioni, senza l'aiuto di un messo celeste. Dal capitolo 7 al capitolo 12, per questo mi invito a leggere il libro di Daniele e a osservare questo particolare, invece Daniele non capisce le immagini che sta vedendo. Lui dice: ho visto ma non ho compreso. E allora un ir, un angelo, non si sa come tradurre questo termine ir, tanto è vero che la 70 lo lascia così, prende il termine ebraico e lo trascrive con le lettere greche, ir, cioè, scusate, non la 70, Teodozione, traduce questo termine. Questo ir deve spiegare a Daniele tutto, deve spiegare passo passo a Daniele quello che sta accadendo, perché Daniele non capisce. Questo è determinato da che cosa? Innanzitutto, questo già è un segnale che i primi 6 capitoli di Daniele e gli ultimi 6 capitoli di Daniele sono stati scritti da autori diversi in epoche diverse, perché la figura dell'interprete chiaramente cambia. Nella prima fase l'interprete è un po' un interprete onniveggente, nella seconda fase l'interprete è un interprete che ha bisogno di questo messaggero celeste che lo aiuti ad interpretare il segno. Questo passaggio indica anche un'evoluzione storica importante, che è sempre legata a questa idea che non ci devono essere personaggi che devono avere nelle loro mani il potere assoluto di interpretare i segni. Che lo sapete qual è il rischio di avere un interprete che è depositario di un cifrario? Che se l'interprete non è in buona fede, interpreta l'immagine a suo uso e piacere. È rischioso avere un interprete con un cifrario. Ed è per questo che nel libro di Daniele si nota un'evoluzione, dice attenzione, non basta l'interprete, ci vuole un'ispirazione divina anche per interpretare queste immagini, l'interpretazione deve venire dall'alto, allora l'interprete non è più un personaggio particolare, ma l'interpretare i segni diventa un dono dall'alto, che ogni uomo ha, non lo so quanto questa cosa poi li salvasse dalle mani di qualche interprete in malafede, voglio dire, però almeno l'idea teologica un po' più chiaro, cioè l'idea un po' più teologica, ecco sì, più importante, diversa. Però l'idea di fondo è sempre questo, non ci deve essere nessuno investito di un ruolo assolutizzante, nessuno, siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile, come vale nella vita, anche nella Bibbia questo criterio fondamentale, solo Dio è indispensabile, solo la legge è indispensabile. Qual è lo scopo? Abbiamo detto l'Apocalittica traduce la storia in immagini. Ora, questa traduzione della storia in immagini, a che serve? Cioè, scusatemi, se io devo raccontare la storia che sto vivendo, a che mi serve interpretarla attraverso delle immagini? Potrei semplicemente scrivere un libro con quella storia, magari come facevano gli storici dell'antichità, vado a smussare un po' gli angoli che danno fastidio della storia, quindi qualche pezzo ce lo tolgo, così la storia è più armoniosa, non dà fastidio a nessuno, la storia si scrive sempre dopo, perché se la scrivo nel contesto in cui la sto vivendo potrebbe dar fastidio a qualcuno, quindi è bene scriverla dopo, no? La storia, in modo tale che nessuno si offende, e quindi smusso un po', l'Apocalittica è sì traduzione della storia in immagini, ma per comunicare un messaggio. La storia viene tradotta in immagine per comunicare un messaggio. Qual è il messaggio? Che la legge, nel caso del libro di Daniele, che la legge del Signore ci salverà, sempre. Anche nel nostro contesto, e poi questo lo vedremo da vicino quando leggeremo il capitolo 2, la prossima volta qual è? Il capitolo 1 direttamente, guarda, non mi ricordo. Qua. Eccolo qui. Allora, la prossima volta introduciamo il capitolo di Daniele e poi, introduciamo il libro di Daniele e poi la struttura del libro di Daniele. Quindi la prossima volta mi raccomando leggere il capitolo 1 del libro di Daniele, che è fondamentale per la struttura. Capitolo 1 del libro di Daniele, attenzione ai nomi. Attenzione ai nomi. I nomi vi daranno dei suggerimenti per la lettura del libro, i nomi dei personaggi, perché là c'è una rinomina dei personaggi, vedremo come questa cosa è importante la prossima volta, quindi leggete il capitolo 1, attenzione ai nomi. Quando vedremo da vicino il capitolo 2, 3, 4, 5 e 6, leggeremo in ogni capitolo una parte della Torah. Ogni capitolo del libro di Daniele è una rilettura della storia per mezzo delle immagini per proporre un comandamento contenuto nell'alleanza di Dio. Allora io vi voglio dare un comandamento, dico: guardate, il mondo va in rovina, non sono catastrofista, però è solo per farvi un esempio attinente, il mondo va in rovina. Sì, un esempio apocalittico. Beh. Il mondo va in rovina, ve lo traduco in immagini, vi dico: guardate, in immagini vi porto una fotografia di un bambino che sta soffrendo, quindi traduco il mondo in immagine, e attraverso quest'immagine vi voglio dare un comandamento, oppure vi voglio riproporre un comandamento del Vangelo: dare da mangiare agli affamati. Quindi prendo un'immagine dalla storia, prendo la storia, la traduco in un'immagine, attraverso questa immagine io comunico un messaggio. L'apocalittica fa esattamente questo: prende la storia, la traduce in immagine e comunica un messaggio che viene dalla Torah, dall'alleanza. Perché qual è il problema di fondo? Il problema di fondo in un contesto di persecuzione è: ma perché io dovrei seguire questa alleanza? Non ho capito. Cioè, per quale motivo io dovrei rispettare l'alleanza con il Signore? Se nonostante io la rispetti le cose mi vanno male, che poi alla fine è un concetto che ci appartiene da vicino, per quanto ci vogliamo liberare siamo sempre retribuzionisti, per quanto vogliamo affrancarci dalla mentalità della retribuzione, fondamentalmente è proprio nel DNA, no? la retribuzione. Quindi l'idea di fondo è: perché io dovrei rispettare questa alleanza? Nell'Apocalisse di Giovanni il discorso è lo stesso: ma perché io dovrei continuare ad aspettare questo Signore? Cioè, penso che l'abbiamo aspettato abbastanza, lo abbiamo anche aspettato in tetlipsei, nella persecuzione, tlipsis, la persecuzione, lo abbiamo aspettato. Allora, l'idea di fondo, l'idea che si trova alla base è questa: perché io dovrei continuare ad aspettare? E l'Apocalisse diventa una risposta a questa domanda. Lo devi aspettare perché verrà. Lo devi aspettare perché verrà. La traduzione si traduce la storia in immagini, e attraverso queste immagini si vuole comunicare un messaggio di speranza. Attenzione però al termine speranza. Attenzione al termine speranza, perché quando io parlo di speranza nel senso proprio biblico e nel senso dell'Apocalisse, di Daniele e dell'Apocalisse, quando parliamo di speranza in termini ebraici, la speranza, non so se già ve l'ho detto, ma è una cosa concreta. Perché l'ebraismo non conosce l'astrazione. La speranza è un concetto astratto per sua natura, in qualche modo, perché è speranza di cose future, no? E quindi qualcosa che verrà, attesa di cose future. Già l'idea di attendere qualcosa che verrà, che si sa o non si sa verrà, quindi il nostro tipo di speranza è una speranza dubitativa, quando noi diciamo speriamo. Significa che io spero, ci metto tutto il cuore a che una determinata cosa accada, però non lo so se accadrà. In ebraico il termine sperare non esiste, nella Bibbia ebraica non esiste il verbo sperare, ma esiste solo il verbo aspettare, ed esiste il termine attesa, tikva, si chiama così anche l'inno dello Stato di Israele oggi. Tradotto come la speranza, ma in realtà viene dal verbo kavah e significa attendere. Allora, per gli ebrei non esiste la speranza nel nostro concetto, la nostra speranza deriva poi dagli influssi delle culture classiche. Nella cultura classica la speranza è una cosa brutta, è un male la speranza, perché la speranza si trovava nel vaso di Pandora insieme agli altri mali. Poi chiude il vaso Pandora, sempre una donna, apre il vaso, vedete, siete state condannate dall'antichità, però c'è il libro di Esther che dovete mettere qua. Allora, apre il vaso, chiude il vaso, rimane dentro la speranza, che è comunque un male, perché spesso ultima dea, La speranza è associata ai momenti di disperazione. L'uomo si aggrappa alla speranza quando le cose vanno male, dunque significa che la speranza va associata al male. Se non c'è male, non ci vuole la speranza. Questo è un concetto classico che noi adoperiamo ancora, no? Come concetto di spes ultima de. Mentre invece nella cultura ebraica la speranza è attesa. Significa che io aspetto qualcosa che so che si realizzerà. Come faccio a sapere che si realizzerà? Perché si è realizzata nel passato. Quindi io ho la prova che, essendosi realizzata una determinata cosa nel passato, si può realizzare anche nel futuro. In ebraico non esiste nemmeno la parola futuro, ma esiste la parola charis, che significa ciò che viene immediatamente dopo, perché il futuro non è tra 100 anni nella mentalità biblica, il futuro è domani. È il momento che segue questo momento, non oltre, il momento che segue. Quando Gesù dice ogni giorno la sua pena, no? Non ti preoccupare per il domani, molto ebreo. Per non preoccuparsi per il domani, una mentalità estremamente concreta, il domani non c'è, non esiste, il momento che segue. Allora, non voglio dilungarmi, vi lascio questo tempo per le domande. È chiaro, no, quali sono solo alcuni punti del genere apocalittico, quindi queste immagini per sovrapposizione, ci vuole un interprete, che l'interprete non è onnisciente in una certa fase, ma ci vuole qualcuno dal cielo che gli apra la mente a queste immagini. L'apocalittica si sviluppa in un contesto di persecuzione perché serve da cifrario come linguaggio in codice, perché gli esterni non capiscano quello che è scritto nel libro e non possano utilizzarlo contro, nel primo caso, nel caso del libro di Daniele, contro gli ebrei, nel caso dell'Apocalisse di Giovanni, contro i cristiani. Ci sono domande?
Come ci hai spiegato, come io ho capito la spiegazione? Il genere apocalittico tende pure al farci intendere il sacro. Allora, quali sono i rapporti o la relazione tra questo genere di sacro apocalittico e, per esempio, quella dell'iconografia, non so, la preghiera fatta con l'icona, secondo alcune tradizioni molto antiche, orientali, va bene, tradizioni.
Un'altra cosa che vorrei, sulla quale vorrei che voi poneste un po' l'attenzione, riguarda un aspetto fondamentale. Noi colleghiamo l'apocalittica alla fine del mondo, mentre invece nell'analisi che abbiamo proposto l'apocalittica non ha niente a che fare con la fine del mondo, ha a che fare con l'oggi. L'apocalittica è un'interpretazione dell'oggi tradotto in immagini, non del domani, anche perché del domani non avrebbe senso nel contesto ebraico in cui il testo va a svilupparsi, è chiaro? Quindi, perché purtroppo la televisione, le altre forme d'arte, cinematografiche, eccetera, ci propongono il genere apocalittico quasi come un sinonimo della catastrofe. Apocalisse è uguale a catastrofe, non riguarda il genere dell'apocalisse biblica. Questo è uno sviluppo del genere apocalittico in età contemporanea. L'apocalistica è basata semplicemente su una traduzione in immagini della storia contemporanea per comunicare un messaggio, nel nostro caso è un messaggio teologico.
Allora, abbiamo detto e sappiamo che l'apocalisse attribuita a Giovanni è un genere palesemente apocalittico e rientra negli scritti dei nuovi Vangeli. Quanto di apocalittico, di genere apocalittico, si trova nei Vangeli?
Qualche altra domanda? Su, non abbiate timori. Imbarazzi, basta per il tempo, dice Don Gennaro. Allora, la prima domanda è, l'idea dell'apocalisse, dell'apocalittica legata all'iconografia come espressione del sacro. Sostanzialmente sì, l'iconografia ha in sé, no, un aspetto che noi possiamo dire apocalittico, non tanto che l'apocalittica possa essere considerata come base dell'iconografia, quanto piuttosto che l'iconografia prenda forse dal genere apocalittico questo tipo di mentalità. Le icone sono una sintesi, un'immagine sintetica, a volte sovrapposta, di varie realtà per esprimere un messaggio. Quindi nell'iconografia vi è qualche aspetto apocalittico. Non so in che termine queste due, l'apocalittica biblica e l'iconografia, possano essere collegate. Credo che questo sia proprio un processo più umano, no? Nella razionalizzazione del sacro, quando l'uomo si approccia al sacro e cerca di portarlo nella sua dimensione, lo traduce automaticamente in immagini, perché le immagini gli sono più chiare e più immediate rispetto a questo. Anche il fatto del culto delle immagini, alla fine è un culto dal quale, per quanto ci possiamo sforzare, vogliamo fare, cioè, noi non possiamo affrancarci, a mio avviso non dobbiamo affrancarci dal culto delle immagini. Perché? Perché è quanto di più intimamente connesso proprio alle nostre radici umane, no? L'immaginare, la rappresentazione. In questo senso sia l'ortodossia che il cristianesimo hanno tradotto questo bisogno atavico di rappresentazione che appartiene all'uomo, cercando meno di razionalizzare e più di proporre qualcosa di intimo e di umano. Lo so che è più ragionevole non rappresentare la divinità, in questo senso per una volta siamo stati meno razionali e più umani in questo aspetto, che non ci fa male una volta ogni tanto. L'Apocalisse di Giovanni, quanto di apocalittico è contenuto nei Vangeli? Gesù, c'è qualcuno che definirebbe addirittura Gesù come un esponente del genere apocalittico, qualcuno addirittura legato la predicazione di Gesù di Nazareth proprio al genere apocalittico in senso pieno. Ora, non sono d'accordo, perché non tutte le immagini che Gesù propone, anzi veramente solo un piccolo numero di immagini proposte da Gesù possono essere ricondotte in senso stretto al genere apocalittico. Mi riferisco al fico, per esempio, no? Ci sono diverse immagini che possono essere ricondotte al genere apocalittico, però l'apocalittica, per esempio là, l'immagine dei porci che cadono, eccetera, io non vedo sovrapposizione di immagini, vedo delle immagini piuttosto sequenziali, molto più midrash, cioè interpretazione della scrittura attraverso un racconto. Questo è tipicamente ebraico, il midrash è così, cioè io leggo la storia di Abramo, la traduco in un altro racconto, per esempio figlio il prodigo, quello è un tipico midrash, è una gadà, cioè traduco un comandamento, una verità della Bibbia, in quel caso è la misericordia di Dio, la traduco in un racconto, ma questo racconto non è apocalittico perché non propone delle immagini incomprensibili. Se voi raccontate il figlio prodigo è abbastanza chiaro, no? Come senso, la parabola è immediata. Ci sono delle immagini che Gesù dà che invece sono fortemente apocalittiche, se soprattutto quelle legate al figlio dell'uomo, ma quando utilizza questa espressione. C'è il testo che di cui il padre mi ha omaggiato, no? E spero che qualcuno di voi l'abbia letto, no? Il testo è il figlio dell'uomo di Matteus. Sì, è un testo molto interessante, soprattutto c'è un'ampia sezione, poi noi lo giustamente padre Gennaro ha aggiunto, io avevo messo questo tema, il figlio dell'uomo, nella parte finale, giustamente Gennaro ha aggiunto il tema perché è effettivamente un tema importante sul quale ci soffermeremo. Una tematica che cercheremo di affrontare sicuramente più da vicino è il concetto del figlio di Dio, che compare nella Bibbia unicamente nel libro di Daniele, se escludete il capitolo 6 di Genesi e il prologo del libro di Giobbe. L'espressione figlio di Dio compare esclusivamente, escluse queste due parti, ma in questi due contesti è utilizzato in senso generico, come espressione propria solo nel capitolo 3 del libro di Daniele. Allora, quando Gesù userà il termine figlio di Dio, questo termine deve essere ricondotto necessariamente al capitolo 3 di Daniele, perché è l'unico riferimento biblico. Abbiamo riferimenti extrabiblici, poi li vedremo nei libri di Enoch, eccetera, ma figlio di Dio e figlio dell'uomo saranno due argomenti che nel corso dei nostri incontri sul libro di Daniele affronteremo da vicino, perché dire che Gesù è il figlio di Dio significa qualcosa di estremamente particolare legato al libro di Daniele. Un po' di suspense così